Noi confidiamo che il Signore avrà la sua via. E in merito alla registrazione, vorrei dire che viene registrato in cielo quello che possiamo registrare sulla terra. Quello che io dico, lo dico davanti a Dio. E non ho mai predicato qualcosa che non sia stata la parola di Dio. Prima di pregare, vogliamo leggere tre versi da Giovanni capitolo 7. Giovanni capitolo 7, versi 16 e 17. E poi il verso 38. Gesù allora rispose loro e disse: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio oppure se io parlo da me stesso. Verso 38. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Alziamoci in piedi per pregare. Caro Signore, ti ringraziamo per questo giorno. È molto duro per me essere qui. Ma tu conosci la situazione meglio di tutti. Noi ti preghiamo tutti insieme affinché la tua volontà sia fatta. Noi sappiamo che la tua venuta è molto vicina. E ti preghiamo affinché tu possa avere la tua via con ciascuno di noi. Benedici in maniera speciale. Benedici la città di Bruxelles. Benedici tutti i miei fratelli e le sorelle. E quelli che non sono qui oggi. Fa che possano ascoltare quello che noi diremo oggi. Sii con noi, caro Signore. Ti preghiamo per l'ispirazione dello Spirito Santo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Vorrei dire alcune parole in riferimento alla città di Bruxelles ed anche in merito all'inizio del messaggio in Europa. Nel 1966, subito dopo la dipartita del fratello Branham, ritornai in Germania con il diretto incarico del Signore di portare il messaggio di città in città e di nazione in nazione. In quel tempo lavoravo per la NATO. Avevo un lavoro meraviglioso. E fui l'ultimo a vedere il fratello Branham nella bara. Voi conoscete la mia testimonianza. Come il Signore mi ha parlato e quale responsabilità è collegata con un incarico divino. Tuttavia, io sapevo l'11 aprile 1966, quando vidi calare nella terra la bara del fratello Branham, e quando ritornai nella mia camera d'albergo, accadde qualcosa veramente speciale. Non una voce diretta, che abbia sentito con queste orecchie, ma essa parlò nel mio cuore. Ora il tuo tempo è giunto. Il tuo tempo è giunto di distribuire il cibo che è stato immagazzinato. Così quando ritornai dal funerale del fratello Branham, diedi le mie dimissioni e incominciai a portare il messaggio nelle diverse nazioni. Nel mese di settembre e di ottobre del 1966 erano state incluse 25 città in 5 nazioni e noi iniziammo a Bruxelles. Abbiamo iniziato a Bruxelles nel 1966. La prima città in cui abbia condiviso il messaggio dell'ora. Da qui abbiamo continuato in Olanda ed anche in Germania, in Austria, in Svizzera, complessivamente 25 città. Condividendo la vera parola di Dio con i credenti. Così io ho una parte in quello che Dio ha fatto a Bruxelles. Ho una parte in quello che Dio ha fatto in Olanda. Ho una parte in quello che Dio ha fatto in Germania. Ho una parte in quello che Dio ha fatto in Germania e in Svizzera. Ho una parte in quello che Dio ha fatto in Russia, in Cina, in Vietnam e in tutti i paesi africani. Ho una parte diretta in quello che Dio fa proprio ora. Perciò io ho una responsabilità a causa dell'incarico divino. Ed io non giocherò mai con la politica, non prenderò mai posizione per qualcuno, tuttavia voglio che sappiate, e prima che vi dica qualcosa in merito a quello che Dio ha fatto in passato, tramite il ministero del fratello Branham, vorrei leggervi velocemente una email dall'Iran. Dio ti benedica, fratello Frank. Come promesso, noi stiamo preparando delle riunioni per te in Iran. Per l'Armenia e la Turchia devo ancora informarti. E dopo il fratello dice, sarei molto onorato di riceverti in Iran. Sono nel messaggio dal 1987 e sono frutto del tuo ministero. Traduco i tuoi libri dal 1998. E questo qui ci fa comprendere ciò che Dio fa persino in Iran. Dio mi ha dato la possibilità e la grazia di predicare in 12 paesi islamici. Di condividere la parola di Dio con i credenti in questo tempo. Tuttavia voglio che sappiate pure, cari fratelli e sorelle, che sin dal 1949 sono a conoscenza di William Branham. Ho portato qui con me oggi tutte le copie della rivista La Voce della Guarigione dal mese di maggio 1948. La prima pubblicazione fu fatta nell'aprile 1948. tramite Gordon Lindsay, che io conosco personalmente. Qui voi avete tutti gli anni, sin dall'inizio, in merito al ministero del fratello Branham. E nel 1949 alcuni fratelli dagli Stati Uniti ed anche David Duplessis dal Sudafrica vennero in Germania per una grande conferenza nella città di Amburgo, dove erano radunati tutti i credenti pentecostali. Ed io ero in quella riunione. Per la prima volta io udì il nome di William Branham e in qualche modo ciò toccò il mio cuore. Non sapevo chi egli era e cosa egli era. Tuttavia qualcosa parlò al mio cuore. Io vorrei vedere questo uomo. Dunque, per non prendere molto del vostro tempo, ho portato pure con me 21 lettere che io ho ricevuto da William Branham in tutti questi anni, dal 1958 al 1965, tutte le lettere di corrispondenza con il fratello Branham. Complessivamente 21 lettere. Dopo ho portato oggi con me la testimonianza della mia visita al fratello Branham nel dicembre 1962. Nell'edizione tedesca della Voce della Guarigione, nell'aprile 1963. Qui voi trovate il 2 aprile, qui leggete in merito alla mia visita al fratello Branham. Qui trovate la testimonianza che fu riportata nell'edizione tedesca della Voce della Guarigione. Voglio che sappiate che persino nelle riunioni che ebbe il fratello Branham in Germania e in Svizzera, è testimoniato non solo in cielo ma anche sulla terra. E sin dall'inizio sono stato collegato con il fratello Branham e il suo ministero. E specialmente il 15 agosto 1955, quando incontrai per la prima volta il fratello Branham personalmente, io aspettavo alla reception ed egli venne verso la reception e prima che ci salutassimo egli mi disse: tu sei un predicatore del Vangelo. Le mie lacrime cominciarono a scorrere. Io avevo sentito predicare il fratello Branham in una riunione la domenica pomeriggio, ma c'era un desiderio nel mio cuore di stringergli la mano. Ed era il lunedì del 15 agosto. Così desidero che comprendiate, persino tutte le riviste che menzionano il fratello Branham in merito all'apparizione della nuvola, io le ho portate con me dagli Stati Uniti. Io non volevo soltanto ascoltare, ma volevo tenere queste cose nelle mani. Persino la foto con la colonna di fuoco sul capo del fratello Branham. Io so e voi sapete che il fratello Branham ha detto numerose volte, specialmente quello che accadde il 21 gennaio 1950. Mentre egli parlava a più di 8.000 persone a Houston, Texas, e c'erano dei critici che scattavano delle foto per scrivere sul giornale. Il signor Kipperman era un giudeo e il signor Ayers era cattolico, ma entrambi erano critici del fratello Branham. E dopo giunse il momento in cui il fratello Branham venne al pulpito ed egli disse: io non devo parlare da me stesso, colui che mi ha mandato parlerà lui stesso. E la foto fu scattata con la luce soprannaturale sopra il capo del fratello Branham. E il fratello Branham disse: è la stessa colonna di fuoco. E aggiunse che questa foto era esposta a Washington DC. Così io feci un viaggio a Washington DC e cercai tutta la mattina quel luogo. Verso le 11:15 arrivai in quel posto. Io ho tenuto in mano quella foto con la colonna di fuoco sopra il capo di William Branham a Washington DC. Ho voluto vederla da me stesso. Credevo quello che aveva detto il fratello Branham, ma ho voluto vederla e tenerla in mano. Perché? Proprio come l'apostolo Pietro e l'apostolo Giovanni. Loro potevano dire ciò che i nostri occhi hanno visto e le nostre mani hanno toccato. Lo annunziamo a voi. Un testimone deve aver visto qualcosa. E per la grazia di Dio, egli mi ha dato quella grande opportunità. Non sono molti quelli che hanno avuto una simile opportunità, ma sin dal 1955 ho seguito il ministero del fratello Branham. E specialmente quando egli mi disse a Dallas, Texas, in quella grande riunione evangelistica con tutti quegli evangelisti, ed io ascoltavo tutti quegli evangelisti la mattina e nel pomeriggio. Ma la sera il fratello Branham era l'oratore principale. Io assistetti il primo, il secondo, il terzo giorno e vidi la differenza fra tutti gli altri evangelisti e il ministero del fratello Branham. E dopo venne il momento in cui andai dal fratello Branham per parlargli personalmente. Dissi: fratello Branham, io vedo la differenza fra il tuo ministero e quello degli altri. Dunque, dimmi qual è questa differenza. E dopo il fratello Branham mi spiegò come il Signore lo aveva chiamato e il messaggio che doveva portare. Le ultime parole in questa conversazione furono: ed era pure l'11 giugno 1958, come l'11 giugno 1933, quando il fratello Branham ricevette l'incarico, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo. Tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Così io sto davanti a voi come un vero testimone. E il nostro Signore ha detto: voi siete i miei testimoni. Quelli che videro il Signore prima della sua risurrezione lo hanno visto dopo la sua risurrezione. Così a quelli con i quali poteva passare 40 giorni parlando delle cose di Dio, e gli disse: voi siete i miei testimoni. ma disse pure: aspettate a Gerusalemme finché riceviate la potenza dall'alto, e dopo mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Samaria, in Giudea e fino all'estremità della terra. Così ogni qualvolta Dio ha fatto qualcosa sulla terra, ci sono stati testimoni di quello che Egli ha fatto. Desidero che notiate, cari fratelli e sorelle, giusto negli ultimi giorni dall'ultimo viaggio, abbiamo avuto riunioni a Berlino, riunioni a Salisburgo, a Zurigo, e in tutte queste riunioni sono rimasto così toccato nella mia anima con un pensiero speciale, ricordando semplicemente una cosa. All'incirca 2400 anni, sin dall'inizio del tempo nel giardino dell'Eden, quello fu il tempo in cui visse Mosè, fino ad Abramo circa 2000 anni, ed è stato 420 anni dopo. Tuttavia immaginate per un momento, forse 2030 o 2040 anni dopo l'opera di creazione, Mosè scrisse i cinque libri. Io vi chiedo, era lì egli per dire cosa accadde il primo giorno? Dico questo per uno scopo, affinché sappiate che tramite la diretta ispirazione dello Spirito Santo, senza riguardo in quale tempo qualcuno sia vissuto, se essi erano ordinati da Dio per scrivere, Mosè poté scrivere in maniera precisa quello che gli fece il primo giorno, il secondo, il terzo, e quello che ha fatto il quarto, il quinto e il sesto giorno, come se egli fosse là personalmente, tramite lo Spirito Santo. Tuttavia, ecco il punto. Noi dobbiamo essere messi dal medesimo Spirito nella stessa parola di Dio, affinché possiamo vedere ciò che hanno visto gli uomini di Dio, affinché possiamo comprendere ciò che essi hanno compreso, affinché la stessa rivelazione di Dio ci sia accordata. Ora condivideremo alcune parole in merito all'inizio. Io ho preso nota di questa scrittura in Marco capitolo 1, dal verso 1 fino al verso 3. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. E dopo vediamo come l'uomo di Dio testimonia di quello che è accaduto in quel tempo. In Luca capitolo 1 verso 3, questo è l'inizio del Vangelo. Dopo andiamo in Genesi capitolo 1, nel principio Dio creò. Voi leggete in Giovanni capitolo 1, nel principio era la parola e la parola era con Dio. E dopo in Matteo capitolo 3, dal verso 1 al verso 3, abbiamo il ministero di Giovanni il Battista. In Matteo capitolo 4, verso 17, Gesù iniziò il suo ministero. In Atti capitolo 1, verso 15, l'apostolo Pietro si alzò là perché Dio lo aveva stabilito. In Atti capitolo 15, E qui entriamo in qualcosa di veramente importante. E desidero che prendiate questo come da Dio, perché è necessario in questo tempo. Ci sono alcuni fratelli che dicono: fratello Frank, tu non dovresti essere coinvolto in faccende locali. E cari fratelli e sorelle, quello è proprio vero. E non sarò mai coinvolto in faccende locali. Perché dico questo? Perché il Signore disse il 2 aprile, ed io ho udito la sua voce con queste orecchie, non nel mio cuore, ma con queste orecchie, e sono caduto a terra in un colpo. Ma dopo il Signore disse pure: mio servitore, non stabilire chiese locali. Egli non ha mai detto non rimanere coinvolto, ma non stabilire. Molto preciso. Io non ho tempo per stabilire chiese locali. E non sono mai stato in una città per più di 2 o 3 giorni. Non ho mai predicato in una chiesa più di 3 volte. L'Apostolo Paolo poteva stare fino a 2 anni nel medesimo posto. Poteva stare 6 mesi nel medesimo posto. Ma io devo andare di città in città e di nazione in nazione. Ora condivideremo alcune scritture in merito alla chiesa locale. In ogni città c'era una chiesa locale. Voi dovete leggere le scritture per vedere la conferma. E qui devo dire qualcosa che tutto il mondo dovrebbe sapere ed ascoltare. Noi crediamo nel messaggio di restaurazione. Tutti i grandi predicatori parlano della restaurazione. Ma a cosa essere restaurati? Al principio. E dopo noi vediamo 2 cose. Vediamo i 5 ministeri che non sono legati ad una chiesa locale. E vediamo gli anziani e i diaconi nella chiesa locale. Dopo, se andate in Atti capitolo 15, desidero leggervi alcuni versi affinché sappiate che si trova nella parola di Dio. In Atti capitolo 15 fu presentato un problema alla chiesa locale, ma anche agli anziani e agli apostoli. Tutti loro si radunarono per parlare in merito al problema che era sorto. Perciò noi leggiamo in Atti capitolo 15, nel verso 4, leggi il verso 4, poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Non soltanto un pastore, no, l'intera Chiesa, gli anziani e gli apostoli, non il sistema di un uomo, ma la Chiesa del Dio vivente, il corpo di Cristo. Nel verso 6 leggiamo: allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Sì, è nel verso 15. Con questo si accordano le parole dei profeti, come scritto. E dopo, nel verso 28, infatti è parso bene lo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie. Così vediamo che il problema non fu risolto da un pastore, ma da tutta la Chiesa, con gli apostoli e gli anziani che erano là. Oggi abbiamo un gran problema. Abbiamo il sistema americano, ma non abbiamo bisogno del sistema americano. Il sistema americano è un pastore, è di nuovo un pastore, è ancora un pastore. Dove sono gli anziani? Dove sono gli altri che hanno parte nel ministero? Dove sono gli apostoli? Dove sono i profeti? Dove sono gli altri ministeri? Se andate nella parola di Dio, in Atti capitolo 20, verso 17, l'apostolo Paolo non chiamò i cinque ministeri. Egli chiamò gli anziani della Chiesa, perché gli anziani della Chiesa sono responsabili della Chiesa locale. E così noi leggiamo in Giacomo capitolo 5, verso 14, se qualcuno di voi è ammalato, chiami gli anziani della Chiesa. Gli anziani della Chiesa. Non è sufficiente predicare sulla restaurazione e camminare nelle nostre proprie vie. Il tempo è avanzato. Una sorella mi ha chiamato, credo che era un giovedì, e disse: fratello Frank, temo davvero che per molti il Signore verrà troppo presto. Egli verrà troppo presto. Disse: sorella, cosa intendi dire? Ed ella rispose: per le vergini stolte egli è venuto troppo presto, perché non erano pronte. Mi sono meravigliato. Non l'avevo mai sentito prima. Il Signore per molti verrà troppo presto. Per favore, cari fratelli e sorelle, non giocate con questo tempo. Prendete la vostra posizione nella parola di Dio. In Primo Pietro capitolo 5, qui abbiamo gli anziani, e l'apostolo Pietro disse: io sono un anziano con voi. Dopo, in Efesini capitolo 4, verso 11, qui abbiamo i cinque ministeri. Anche in Primo Corinzi capitolo 12, specialmente dal verso 28, che Dio ha piazzato diversi ministeri nel corpo di Cristo. Ed in Atti capitolo 13, dal verso 1, leggiamo che nella Chiesa c'erano dottori e profeti. E dopo il Signore ha parlato. Il Signore ha parlato. Non da qualche parte in una stanza d'albergo, ma quando i credenti erano radunati. Qui leggiamo in Atti capitolo 13, dal verso 1 fino al verso 4. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, allevato insieme a Erode il tetrarca e Saul. Ormente celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Miei cari fratelli e sorelle, lo ripeto, la venuta del Signore è così vicina. Per favore, fate in modo che Egli non venga troppo presto per voi. Recuperate il tempo, comprendete il tempo. Se ritorniamo in Atti capitolo 13, non c'era soltanto un pastore radunato con alcuni credenti, ma lì c'erano apostoli, profeti e dottori, e si sono radunati in chiesa. E dopo il Signore parlò: separatemi Saulo e Barnaba. Io voglio vedere la chiesa ritornare realmente al principio. Io non sarò soddisfatto finché non vedrò che ciò accada. Così dobbiamo comprendere, cari fratelli e sorelle, qualsiasi cosa accada sulla terra in un'assemblea non è una faccenda locale, ma internazionale. E se oggi io vi dico, sin dal 1969 sono sorte parecchie cose. Molti di voi sono ancora molto giovani, ma il 21 luglio 1969 l'uomo atterrò sulla Luna ed è sorta la dottrina da un uomo che veniva dall'India, che andò a New York, che prima era stato battezzato nel tabernacolo da William Branham e poteva mostrare la sua foto con William Branham. Io lo devo ammettere, non ho una foto con il fratello Branham e neanche ho pensato a questo. Perché avrei dovuto fare una foto con lui? La mia parte era la parola di Dio, non di fare pubblicità, ma la parola di Dio. Così nel 1969, quando questo gentiluomo dall'India venne a New York, iniziò un insegnamento che il figlio dell'uomo era venuto. Ed egli fece la dottrina che il figlio dell'uomo era venuto nel momento in cui nessuno se l'aspettava. Ed egli disse che era stato quando l'uomo era atterrato sulla Luna. Miei cari fratelli e sorelle, ciò che io ho sperimentato in tutti questi anni, sin dal 1969, non posso dirvelo, ma c'è sempre qualcuno che appare con una rivelazione speciale, con insegnamenti speciali per trascinare discepoli dietro di sé. Ogni ministero piazzato da Dio nel corpo di Cristo sarà per l'edificazione del corpo di Cristo. Non un uomo speciale in modo che lo seguiamo, ma Gesù Cristo, il primo e l'ultimo. io non giudico, ma se guardate nel messaggio dell'ora, ogni fratello che ha una speciale rivelazione trascina discepoli dietro di sé. E lì c'è soltanto lui. E alla fine ci sono molti che dicono: se non ricevete questa rivelazione che Dio mi ha dato, allora non siete nella sposa. Ho udito ciò con queste orecchie a Johannesburg, in Sudafrica. Ho udito molte cose, cari fratelli e sorelle. Sia l'insegnamento in merito ai sette tuoni, o in merito ai sette suggelli e altre cose, in merito alla parusia, in merito a questi numerosi soggetti. Cosa hanno recato? Sempre afflizioni e divisioni. E io lo ripeto, ogni ministero che Dio piazza nel corpo di Cristo sarà per la benedizione e per l'edificazione del corpo di Cristo. Andiamo nel profeta Geremia, proprio velocemente per mostrarvi dalla Sacra Scrittura quanto sia importante esaminare ogni cosa con la parola di Dio. Geremia, capitolo 23, e qui leggeremo il verso 16. Geremia, capitolo 23, verso 16. Così dice l'Eterno degli eserciti: non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi fanno diventare spregevoli, vi espongono le visioni del loro cuore e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno. Oh, che affermazione! Non ascoltate coloro che vi espongono le rivelazioni del loro cuore. Se la parola non viene dalle labbra dell'Onnipotente, lasciatela per sempre. Soltanto ciò che Dio dice nella sua parola. Gesù affermò: voi conoscerete la verità, e la mia parola è la verità, e la verità vi farà liberi. Il fratello Branham disse: voi potete verificarlo su internet. Non ricevete un sogno, né una rivelazione, né una profezia, a meno che tre fratelli esaminino ciò che è stato detto. E i due o i tre fratelli devono mettere la loro firma. Fratelli e sorelle, noi trattiamo cose spirituali. Leggete in Geremia, capitolo 23, verso 32. Geremia, capitolo 23, verso 32. Ecco, io sono contro quelli che profetizzano sogni falsi, dice l'Eterno, e li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con le loro millanterie, benché io non li abbia mandati né abbia dato loro alcun ordine. Perciò non saranno di alcuna utilità a questo popolo, dice l'Eterno. Noi abbiamo a che fare con due fonti diverse, e l'essere umano ha a che fare con l'una o con l'altra. E noi dobbiamo esaminare ogni cosa con la parola di Dio. Nel profeta Ezechiele leggeremo il verso 36. Ma l'oracolo dell'Eterno non lo menzionerete più, perché la parola di ciascuno sarà il suo oracolo, perché avete distorto le parole del Dio vivente, l'Eterno degli eserciti, il nostro Dio. Leggiamo nel profeta Ezechiele, capitolo 13, e qui leggeremo il verso 6. Sì, il verso 6. Hanno avuto visioni false e divinazioni bugiarde e dicono l'Eterno ha detto, mentre l'Eterno non li ha mandati. Tuttavia essi sperano che la loro parola si adempia. Verso 10. Poiché hanno fatto sviare il mio popolo dicendo pace, quando non c'è pace, e quando uno costruisce un muro, essi lo intonacono di malta che non regge. Verso 17. Ora tu, figlio dell'uomo, volgi la faccia verso le figlie del tuo popolo che profetizzano secondo il loro cuore e profetizza contro di loro. Verso 23. Perciò non avrete più visioni false e non praticherete più la divinazione e io libererò il mio popolo dalle vostre mani. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Ezechiele, capitolo 33, verso 31. Ezechiele 33, verso 31. Così vengono da te come fa la gente. Si siedono davanti a te come il mio popolo e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca infatti mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro ingiusto guadagno. Miei cari fratelli e sorelle, non è mai uscita una parola dalle mie labbra contro alcun fratello. Persino il nostro caro fratello dagli Stati Uniti, che non volle stringermi la mano nel 1976, perché dissi che il 1977 sarebbe venuto e se ne sarebbe andato. Ed egli disse, fratello Frank, tu bestemmi il Signore. Perché William Branham era un profeta. Ed egli disse che il 1977 sarebbe stato l'anno in cui sarebbe iniziato il millennio. Tuttavia sapete perché dovete dire che il 1977 sarebbe venuto e se ne sarebbe andato? Innanzitutto perché nessuno conosce il giorno, l'ora né l'anno. Ed anche a motivo di un'esperienza personale. Voi conoscete la testimonianza. E non ho alcun motivo di raccontarvi delle storie. Non vengo dal Texas. Ma non posso dimenticare quel giorno. Stava già facendo buio e stavo girando dal tabernacolo. Dove c'è l'albero di ciliegio. E come voi udite la mia voce, la Bibbia è davanti a me. Mio servitore va nel terreno attiguo e consacralo a me. Costruisci là, perché verranno molte persone da molti paesi e devono avere un posto per essere ospitati. Ciò è così vero come nella Scrittura, come Ebrei 13:8. Io rimasi fermo all'istante, non potevo muovermi. E sapete, proprio dove vedete ora la fila di alberi, c'era un campo di concentramento. Il nostro luogo era accanto ad un campo di concentramento. c'era un recinto alto 2 metri e 20 con del filo spinato che lo attraversava. Dovetti fare il giro per entrare in quel campo e lì mi inginocchiai dove ci sono gli alberi accanto all'ufficio e consacrai quel luogo al Signore e Dio confermò la sua parola. E a motivo di questa esperienza, dove il Signore mi aveva detto di comprare quel terreno e consacrarglielo, sapevo che il 1977 sarebbe venuto e se ne sarebbe andato. Ma questo fratello era molto arrabbiato con me. Prese il treno dal fratello Van de Stel a Rotterdam e poi da Rotterdam a Francoforte e poi prese l'aereo per tornare a casa. Tuttavia, sin dall'inizio ho dovuto prendere posizione sulla parola di Dio. Non cercherò mai di piacere all'uomo, sia che parli di rivelazione, di sogni o qualsiasi altra cosa. Deve essere in accordo con la parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, io non sono qui per giudicare. E nei cinque ministeri non c'è il giudice. Non c'è il giudice. Ci sono apostoli, profeti, dottori, pastori, evangelisti. Ma non c'è il giudice. No. Soltanto i cinque ministeri. Non c'è il giudice. Così la parola di Dio è il giudice. E il nostro Signore ha detto: non sono io che vi giudicherò in quel giorno, ma vi giudicherà la parola che vi ho annunciata. Così non siamo qui per giudicare, ma per mostrarvi la vera parola di Dio a motivo della responsabilità che abbiamo davanti a Dio. E dunque ho detto all'inizio, nel 1966, nel settembre del 1966, la prima riunione in Europa, la prima riunione nel messaggio su tutta la terra è stata fatta qui a Bruxelles. E dopo abbiamo continuato a Rotterdam, a Brema e in diverse nazioni. Così io ho una parte in quello che Dio ha fatto. Io non posso girare le spalle e dire: ciò che accade a Bruxelles non mi riguarda. Ve lo ripeto. Ogni cosa che accade in una chiesa locale non rimane in una chiesa locale. Viene sparso e sparso e sparso su tutta la terra. Se andate in 1 Corinzi capitolo 5, c'era un problema locale. Un giovane che prese la sua matrigna e visse con lei. E cosa disse Paolo? Voi ed io radunati insieme diamo quest'uomo nelle mani di Satana. Quello era un problema locale. E il problema locale è stato risolto nella chiesa locale. Ma se si tratta di un insegnamento, allora non è un problema locale, perché si spanderà in tutto il mondo. Così vi dobbiamo mostrare dalla parola di Dio che ogni parola di Dio è la verità. Persino con la colonna di fuoco, voi dovete leggere la scrittura. nei giorni di Mosè, la colonna di fuoco era là. Ma quando quel tempo passò, la parola rivelata di Dio era nell'arca del patto. E i sacerdoti presero l'arca del patto sulle spalle e andarono al fiume Giordano. E il Signore divise le acque del fiume. Non c'era più la colonna di fuoco, ma la parola rivelata di Dio nell'arca del patto. E qual è stato lo scopo adempiuto? La parola promessa divenne una realtà ed ogni tribù fu collocata nella terra promessa. Il tempo è arrivato e non più la colonna di fuoco, ma tutto il popolo di Dio è piazzato nella parola promessa di Dio, come nei giorni di Giosuè. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. Miei cari fratelli e sorelle, la stessa cosa come abbiamo letto nel profeta Geremia ed anche nel profeta Ezechiele, se c'è un sogno può venire dai pensieri che ci sono nel vostro cuore. Ci sono molte persone che hanno dei sogni. Tuttavia, un sogno nel Nuovo Testamento ha sempre una risposta. Io lo so che nella vostra Bibbia non è scritto in modo preciso come in quella tedesca. Tuttavia, nel profeta Gioele e in Atti capitolo 2, nella Bibbia tedesca è scritto che i vecchi avranno delle visioni e delle rivelazioni nei sogni. Lì c'è la parola rivelazione, non solo un sogno, ma la risposta nel sogno. Quando l'angelo parlò a Giuseppe, non era soltanto un sogno. Egli ricevette le parole: prendi il bambino e la madre e va in Egitto. Perché la scrittura doveva essere adempiuta. Quando passò quel tempo e il re era morto, egli ebbe di nuovo un sogno. Prendi il bambino e la madre e ritorna nel tuo paese. Voi potete investigare il Nuovo Testamento. Ogni volta c'era la risposta. Non un sogno che voi potete manipolare, ma la vera risposta era nel sogno. Così noi dobbiamo comprendere. Un fratello o una sorella può essere sincero, ma quando viene il sogno, non c'è alcuna influenza in quel sogno, poiché non è altro che un sogno. Ma da dove viene quel sogno? E qual è lo scopo collegato a quel sogno? E se voi andate nella parola di Dio, qualcuno ha un sogno che fiamme di fuoco escono dai miei occhi, allora io devo leggere la santa parola di Dio. Apocalisse capitolo 1, credo che sia il verso 14 dove è scritto che i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco. C'è solo uno, i cui occhi sono come fiamme di fuoco. C'è solo uno dalla cui bocca esce la parola di Dio come una spada a due tagli. Miei cari fratelli e sorelle, noi non giudichiamo, ma guardiamo nella parola di Dio. E io vi dico proprio ora, se voi non credete e non rispettate la parola di Dio, allora è già troppo tardi. Troppo tardi. Voi dovete rispettare la parola di Dio. È assolutamente l'inizio per ogni cosa. È molto importante verificare ogni cosa con la parola di Dio. Di andare nella parola, nelle scritture ed esaminarle. Lo ripeto, prima del ritorno di Cristo vi deve essere una restaurazione. Ma la restaurazione deve avvenire in primo luogo nei ministeri. Prima che la Chiesa del Nuovo Testamento possa essere uno, apostoli, profeti, tutti i ministeri devono essere uno. Se i ministeri non sono uno, come può essere uno l'assemblea? Ma come ha predicato il fratello Branham, sotto un solo capo. E non è il pastore, è Gesù Cristo il capo. È Gesù Cristo il capo. Amen. Noi dobbiamo leggere ogni sermone nel modo in cui è stato predicato. Io posso dire questo con onestà perché ho tradotto tutti i sermoni del fratello Branham. Li conosco di dentro e di fuori. So ciò che il fratello Branham ha detto 71 volte, quello che egli ha detto 162 volte, perché ho tradotto tutti i suoi sermoni. Ma dopo riportiamo tutto nella parola di Dio e alla fine abbiamo una completa armonia tra la Sacra Scrittura e il messaggio dell'ora. Se qualcuno dice che sono due cose diverse, il messaggio qui e la Bibbia là, quello non è vero. Ogni sermone che ha predicato il fratello Branham è venuto dalla parola di Dio e ci riporta nella parola di Dio. Per mostrare in tre scritture come dovremmo essere noi quali ministri nella chiesa locale e in tutta la chiesa. Sapete, solitamente noi come ministri parliamo alla gente, ma Dio parla a noi. Dio ci parla. Voglio leggervi in 1 Timoteo capitolo 3. 1 Timoteo capitolo 3. Qui leggiamo i versi 14 e 15. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. E se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Sì, sì. Qui l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo, non alla Chiesa, ma al predicatore, a Timoteo. Tu che predichi, tu che porti l'insegnamento, tu devi sapere come comportarti nella Chiesa del Dio vivente. Leggiamolo di nuovo. E se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Così la chiesa non è un luogo di svago. No, la chiesa ha due colonne. La colonna della verità, che è la parola di Dio. La chiesa del Dio vivente ha delle colonne. Leggi di nuovo riguardo alla colonna. Colonna e base della verità. Entrambi. Possa Dio benedire tutti i predicatori che prendono veramente a cuore questa parola. Solitamente il predicatore dice come le persone dovrebbero comportarsi in chiesa. Tu dovresti fare questo e tu dovresti fare quello. Innanzitutto il Signore dice al predicatore come deve comportarsi. E dopo la Chiesa saprà come comportarsi. In Colossesi capitolo 1, qui leggiamo nel verso 24. Colossesi capitolo 1, versi 24 e 25. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a pro del corpo di Lui che è la Chiesa. Sì, fermati qui. Sapete, questa è la mia situazione in questo momento. Voi non potreste mai immaginare come io soffro. Perché io so che da questo ultimo operato di Dio non ci sarà una nuova denominazione, ma la sposa di Cristo sarà chiamata fuori. Ci deve essere un tempo di preparazione, il tempo della chiamata fuori. Il tempo della preparazione, il tempo di essere di un solo cuore e di una sola anima, il tempo della restaurazione di tutte le cose. Non più discussioni, non più rivelazioni personali, ma la verità della parola di Dio e la grazia di Dio manifestata in mezzo a noi. Leggi lentamente ancora una volta ed anche il verso 25, caro fratello. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a pro del corpo di Lui che è la Chiesa, della quale io sono stato fatto ministro, secondo l'ufficio datomi da Dio per voi di annunziare nella sua pienezza la parola di Dio. Amen. Fratelli e sorelle, questa è la nostra situazione oggi. Un vero servitore di Dio dovrà soffrire a causa del corpo di Cristo. Noi abbiamo la responsabilità, e specialmente adesso che sappiamo che il ritorno di Cristo è imminente. E la Bibbia dice che dobbiamo essere uno in Cristo. Domani sarà il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo è stato sparso sui primi credenti. Noi aspettiamo l'ultima pioggia e vogliamo vedere ciò che Dio farà alla fine. Lasciate che siamo sinceri oggi e Dio volendo tutti i giorni della nostra vita. se il corpo di Cristo è diviso in così tante parti, e non possiamo stare assieme alla stessa tavola qui sulla terra, come potremo sedere insieme alla cena delle nozze dell'agnello? Il tempo è giunto di ritornare al Signore, di verificare ogni cosa con la parola di Dio e sottomettersi al capo. Ogni cosa è stata adempiuta con Lui. Ogni promessa che ci è stata data deve adempiersi con noi, fino al momento in cui il Signore ritornerà. Allora i morti in Cristo risusciteranno per primi. Ho appena ricevuto un opuscolo da qualcuno che afferma che il fratello Branham gli abbia detto che la risurrezione avrà luogo quando Los Angeles sprofonderà nell'oceano. Tuttavia io non aspetto quel giorno. Noi aspettiamo il ritorno del Signore. Una parola finale in Primo Tessalonicesi, capitolo 5, verso 4. Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, perché voi siete figli della luce, e così il giorno del Signore non deve coglierci a guisa di ladro. Perché noi conosciamo la parola promessa per questo giorno. Noi guardiamo ad Israele. Avete ascoltato i notiziari? Il Vaticano vuole l'edificio sul Monte Sion, dove il nostro Signore ebbe l'ultima cena, dove ha avuto luogo l'effusione dello Spirito Santo. Quando salite sul monte del Tempio e venite sul monte Sion, il luogo più alto, e là dove ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo. È lì che il Signore ebbe l'ultima cena. Lì egli ha guardato a Gerusalemme. E quando la scrittura sarà adempiuta, Isaia capitolo 2, Micaia capitolo 4, la parola di Dio uscirà da Gerusalemme. E l'insegnamento dal monte Sion. Il Vaticano vuole possedere quel luogo. E c'è un accordo sin dal 1993. Miei cari fratelli e sorelle, le cose si muovono così rapidamente. Ed io vi chiedo ora, alla fine, se quelle cose, persino il contratto fra Roma ed Israele, se quelle cose sono così vicine e il rapimento avverrà prima, quanto è vicino il ritorno di Cristo? Non c'è tempo da perdere. Ritorniamo al Signore e che possiamo essere uno in Cristo. Credete alla parola di Dio e siate condotti dallo Spirito Santo. Il Signore che ha cominciato l'opera la porterà a compimento. E se a Bruxelles c'è stata la prima riunione nel 1966, quando ho iniziato ad andare da una città all'altra e da una nazione all'altra, possa la grazia di Dio essere su ciascuno di voi. Se Dio ha scelto questa città in maniera speciale, che tutti i fratelli che si sono un po' allontanati possano ritornare. E come ho detto prima, Non c'è il ministero di giudice e noi non giudichiamo. Se leggete l'ultimo verso di Giacomo capitolo 5, è scritto che se voi riportate un fratello che si era sviato, allora avrete salvato un'anima. Giacomo capitolo 5 verso 20, gli ultimi due versi. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Che possa accadere con voi. Noi non giudichiamo. Noi preghiamo gli uni per gli altri. Ci amiamo gli uni gli altri. E che il Signore possa avere la sua via. Questa parola di Dio è meravigliosa. Dio vi benedica. Quanti di voi vogliono essere pronti al ritorno di Cristo? Quanti hanno compreso il tempo in cui viviamo? Particolarmente riguardo all'Israele. Dio mio nel cielo, questo è un tempo speciale. E Dio ha mandato un profeta. Ed egli ha portato un messaggio per riportarci indietro a Cristo. E alla parola. Per diventare uno. Nella parola di Dio, sotto il sangue del nuovo patto. Lo ripeto, lo stesso sangue che era nell'agnello di Dio, quale Redentore, che è stato sparso alla croce del Calvario, è la stessa vita che voi ricevete quando nascete di nuovo. Ed è per questo che il nostro Signore ha detto: io salgo al Padre mio e al Padre vostro. Voi potete leggere tutte le scritture. Io sono grato per questa parola di Dio. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Se c'è qualcuno in mezzo a noi che è ancora indeciso se credere il messaggio oppure no, questa è una meravigliosa opportunità per prendere la vostra decisione. Ed io ho un'altra richiesta. Per favore, non parlate di un fratello dietro le sue spalle. Non parlate di lui, ma parlate con lui, faccia a faccia. Che l'amore di Dio sia nel vostro cuore. Quando il fratello Branham era ancora in vita, fu preso nel paradiso e vide una grande moltitudine. E dopo una voce disse: tutti quelli che hai amato, Dio te li ha dati qui. E soltanto l'amore perfetto può entrare qui. Ed ora Dio usa lo stesso ministero di insegnamento, lo stesso ministero che aveva William Branham, per predicare la stessa dottrina, per mostrare dalla Sacra Scrittura, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, senza alcuna contraddizione, l'armonia della parola di Dio, senza alcun fraintendimento né interpretazione errata. Cari fratelli e sorelle, il tempo è giunto in cui il Signore ci parla come ha fatto dopo la sua risurrezione. Non fu Luca, né Giacomo, né Pietro a parlare. Fu il Signore. Soltanto il Signore parlò, il quale ci parla oggi. Il Signore ci parla, ci mostra tutte le scritture, come ha fatto in quel tempo, dopo la sua risurrezione. Sia che c'era qualche persona, sia con Maria Maddalena, sia con i due discepoli sulla via di Emmaus, sia con gli undici o con i 500, il che è riportato in 1 Corinzi 15, era sempre il Signore che parlava. E fu Lui che aprì il loro intendimento per conoscere le scritture nel loro adempimento. Lasciatemi dire questo nel nome del Signore. Il risorto Signore ora ci parla. Noi siamo sotto la sua influenza, nella sua parola, nella sua grazia, ricevendo la stessa rivelazione. Ed egli ha aperto il nostro intendimento per conoscere la scrittura, dalla Genesi all'Apocalisse. Siete pronti a riceverlo? Siete pronti a crederlo? Ad essere condotti dallo Spirito Santo? Maranata! Il Signore viene! Il Signore viene! Egli avrà una sposa. Il fratello Branham ha visto la sposa. Io ho visto il rapimento. Ho visto la moltitudine vestita di bianco. Erano tutti giovani. Tutti erano giovani. Ciò non è scritto soltanto in Giobbe capitolo 33 verso 25. Che saremo riportati nei giorni della nostra giovinezza. Sarà una realtà. Non ci sarà più traccia di peccato, né traccia di malattia, non più traccia di dolore, non più traccia dei giorni antichi. Noi saremo mutati in un momento. Tuttavia, prima che il corpo sia mutato, il cuore deve essere cambiato. L'interiore deve essere mutato ora. 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 Tramite il sangue dell'agnello. Ci sono tre cose che operano in modo soprannaturale. La parola, il sangue e lo spirito. Finché giunga la perfezione. C'è una sola chiesa riscattata tramite il sangue, eletta prima della fondazione del mondo, ed essa può credere soltanto la parola promessa per questo tempo, perché loro sono i figli della promessa e credono la parola della promessa, ricevono lo spirito della promessa. Come dice la scrittura, Romani capitolo 9, versi 7, 8 e 9, in Efesini capitolo 1, verso 13, Efesini capitolo 4, verso 30, ed anche in Galati capitolo 4, verso 28. Ora voi fratelli siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco. Gloria al Dio onnipotente. I figli della promessa credono la parola della promessa. e vedono adempiersi la parola della promessa. Alziamo le nostre mani e preghiamo insieme. Ognuno preghi. Cari fratelli e sorelle, vorrei cantare il coro "Io lo amo, io lo amo". Ma prima che cantiamo questo coro, per favore ricordate la preziosa parola di Dio. Se vi amate gli uni gli altri, il mondo saprà che siete miei discepoli. E la scrittura dice: come potete amare Dio che non vedete se non amate il vostro fratello che vedete? E la scrittura dice pure: chi non ama il proprio fratello è come Caino. Voi potete leggerlo. Così, cari fratelli e sorelle, cantiamo "Io lo amo, io lo amo". Chiediamo al fratello Didier. Chiediamo al fratello Didier di venire qui e noi cantiamo.